Secondo, non è ora che Tuppy faccia qualche cosa? Chiese Sir Harry a colazione. Qui da 4 giorni avrebbe dovuto far sentire la sua presenza. Tuppy è un terribile poltrone, disse Hal brutalmente. Ha bisogno di essere scosso. Sto pensando, disse il cavaliere, che lo si dovrebbe circondare di maggior lusso e metterlo più in evidenza. Se fosse estate, si potrebbe organizzare qualche partito o fare un ricevimento pubblico. Che ve ne pare dell'idea di aprire un bazar? Hal scosse il capo. Non possiamo costringere Tuppy a una cosa simile. No, papà, dovete progettare qualche altra cosa. Qui non possiamo dare alcuna festa, pensava forte Sir Harry. Non avrebbe l'effetto desiderato perché la contea non resterebbe certo impressionata da Lord Tuppy. In ogni modo, quelli della contea non verrebbero per vedere Tuppy, disse Hal, che considerava sempre il lato pratico delle cose. Non saprei proprio, Perdinci, esclamò a un tratto, che cosa direste delle Terril? Le Terril? Sì, sono nostre parenti e sapete che ci devono qualche cosa. Benissimo, se potessimo soltanto persuadere la zia Agatha a dare un ricevimento per presentarlo, che smacco per il duca. Ma io temo, Hal. Zitto, zitto, papà, cerchiamo di lisciarla chiedendo l'ospitalità per un amico. Fate scrivere dalla mamma. Che magnifica idea! Hal finì per convincere il padre quella sera stessa e lo indusse a scrivere la lettera alla signora Terry. Soltanto quando l'accurata epistola fu scritta e debitamente punteggiata, Hal cercò di soddisfare la propria curiosità. Papà, cominciò, sono assolutamente all'oscuro sugli affari del duca. Sì? Harry Tanner diede uno sguardo sospettoso al figlio. Sì, continuò Hal. Mi pareva giusto sulle prime che voleste mandarlo via da Brockley perché vi dava noia e vi aveva soppiantato nell'affare della miniera. Inoltre, infastidiva me pure, terribilmente. Papà disse a un tratto, sono innamorato di Alice. Sir Harry aggrottò le ciglia alla rivelazione. Non mi importa più che lo sappiano, l'ho detto anche a lei. Non è onesto, Hal, suscitare delle speranze che non si potranno mai realizzare, risvegliare l'amore di una fanciulla. Non vi preoccupate di questo, papà, disse Hal cupamente. Non ho suscitato nessun sentimento d'amore e non ho fatto nessuna dannata cosa del genere. Bene, non parliamo più di questo, se volete, perché per me è un tasto doloroso. Quello che vorrei sapere è la ragione di questo vostro agire col duca. Ma è chiara, disse Sir Harry con qualche titubanza. Per me non è affatto chiara, papà, lo interruppe Hal. Vi ho visto trattare molti affari, vi ho visto anche battuto malamente qualche volta, ma dopo essere stato ridotto alla peggio avete sempre cercato di salvare le carte. Non è vero forse che avete sempre raccolto i resti del naufragio per venderli al miglior offerente? Ora che tutti sappiamo come il duca vi abbia dato delle noie vincendovi nel gioco e trattandovi con insolenza, vi vediamo accanito nel provocarlo e intestato a cacciarlo da Brockley. E non siate così ingenuo da credere che una volta via di qui rinuncerebbe ad Alice e tralascerebbe di stuzzicarvi. Mi sono delle cose, disse Sir Harry deliberatamente, che è meglio non cercare di approfondire. Mandar via il duca da Brockley ora è diventata per me una questione d'orgoglio personale. Papà, disse Hal seriamente, a che serve cercare di ingannarmi? Io mi chiedo se voi siete individuo da spendere tutto quel denaro nel giornale e da imbarcarvi nell'affare della casa e licenziare inquilini che pagano per il solo gusto di farlo. Papà, voi state spendendo un capitale e questo fatto è assai significativo. Sir Harry guardò l'orologio. Fra 5 minuti devo prendere il treno. Guardate se la vettura è pronta. La carrozza era alla porta e i cavalli battevano impazienti il selciato. Discuteremo la cosa un'altra volta, disse Sir Harry, calzando i guanti. Ora non c'è tempo. Arrivato al suo ufficio in Austin Friars, trovò un biglietto insolente che lesse quasi sillabando e un'ora più tardi si fece condurre in vettura pubblica in via Guildford e scese davanti a una casa che portava scritto su un grande cartello: Camere mobiliate. Entrò e chiese del signor Smith e, sapendo che era in casa, si fece condurre al suo appartamento. L'atmosfera della camera in cui Sir Harry fu introdotto era densa di fumo e e il signor William Sluer, fumatore inveterato di cattivi sigari, si alzò penosamente dal divano su cui era sdraiato, tenendo un mozzicone acceso fra le labbra. «Come va la gamba?» chiese cortesemente Sir Harry. Miss Sluer fece un leggero sorriso. «Questo è nulla», disse con indifferenza, «un incidente lieve. Mi brucia, ma non è il caso di parlarne». Mentre discorreva, il suo sguardo non abbandonava Sir Harry e questi gli lesse la domanda negli occhi. «Non ho niente di nuovo da dirvi. Stiamo facendo del nostro meglio per rendergli la vita impossibile qui a Brockley». «Sarebbe meglio giocargli un tiro», disse Miss Sluer con calma. «Io sono stanco ormai di rimanere in questo vostro vecchio paese di pazzi». «Non dovete far nulla, Sluer», si affrettò a dire Sir Harry. «Sapete benissimo che non sono interessato nei vostri affari privati e che non voglio trovarmici mescolato. Inoltre vi proibisco nel modo più assoluto di compromettervi qui a Brockley. Io non ho nulla a che vedere nella cosa, ripeto. Avevo sperato soltanto di raggiungere il mio scopo e mandarlo via da Brockley con degli attacchi del giornale, senza che risultasse il mio nome. Ma non voglio che si sappia che prendo parte attiva a nulla del genere». Si passò la mano sulla fronte nervosamente. «Non vi so dire quanto abbia deprecato il tafferuglio sorto dal vostro colpo d'arma da fuoco. Non era legale, Slue. Questo va bene, per modo di dire, in America e in altri paesi senza legge. Ma in un sobborgo di Londra, Slue è un po' arrischiato». Bill girò il sigaro fra le labbra, ma non disse nulla. Dopo un momento di silenzio, gettò il sigaro nel caminetto e tastò le tasche del panciotto. Sir Harry gli tese il suo astuccio ben fornito. «Voglio andare oltre», disse mentre Bill accendeva il sigaro, «e dirvi che la miglior cosa sarebbe che abbandonaste il vostro progetto che, nella mia umile opinione, è poco cristiano e illegale. Tuttavia, proseguì, se avete ancora qualche rancore...» «Oh, c'è ancora intatto il rancore!» «Bene, se è così, aspettate in nome del cielo, aspettate finché sia fuori da Brockley», disse il cavaliere, e si mise a camminare avanti e indietro per la stanza. «Non vedete, mio buon uomo, come tutto l'affare mi compromette? È risaputo ormai che non ho alcuna simpatia per il duca. La cosa si seppe quando questo individuo, accidenti a lui, si mise a stampare un giornale per proclamare il fatto, e si sa che voi siete stato presentato da me. Sarebbe una cosa mostruosa, perché si direbbe che sono stato io a istigarvi». «Io non voglio fare uno studio psicologico dell'attitudine di Sir Harry, e indietreggio il pensiero che avrebbe potuto trarre soddisfazione dall'uccisione o dal ferimento del duca. Tale idea mi sembra assurda, anche perché Sir Harry era giudice di pace nella contea di Kent, e i delitti fra tali alti magistrati della contea sono sempre stati, grazie a Dio, molto rari. Vi sono naturalmente delle pecorelle nere in ogni classe e la collera e le oscure passioni possono divampare in segreto nei petti. Ma, ripeto, il mio spirito si rifiuta di attribuire a Sir Harry delle idee omicide. La frase che disse in seguito appoggia infatti la mia convinzione. La mia buona volontà di aiutarvi, disse, è affatto disinteressata. Vi ho trasportato la mia carrozza da Brockley quando foste ferito perché volevo evitare una scena e uno scandalo. È stato molto indiscreto e inopportuno da parte vostra quel tentativo di far fermare quel giovanotto». «Dite pure, io sono molto discreto», esclamò Bill Sluer. «Mi compiaccio di udirlo», disse Sir Harry. «E io sono discreto in questo genere di conversazioni», disse Bill, «ma conosco la droga e regoleremo i conti con quel farabutto». Mike Sheedan, un magistrato della corte di New York, si ingrassò così. «Nessuna violenza quando io sono in giro», diceva. «Se volete malmenare qualcuno, fatelo mentre io mi trovo a pranzo da Delmonico». «Vi assicuro, buon uomo, non deviate il discorso», disse Sluer nella maniera più amichevole. «Anche voi c'entrate nell'affare della miniera». «Questo è definito ormai». «Definito niente», disse Bill con calma. «Vi ricordate il famoso giro di David Jonathan nel 76? Che girò tutta la California mostrando dei fenomeni a 5 centesimi il biglietto? Ebbene, il giudice Mog e io ne facevamo parte. Io ero uno dei fenomeni. Il biondo fanciullo di Upcoming Salvacato, che stava alla porta a raccogliere i soldi, era Al Mogg. Io lo conosco da quando il padre faceva quella speculazione e da allora ha messo insieme un mucchio di danari. Sir Harry si mantenne silenzioso, di cattivo umore. Silver Strake, proseguì Bill, a me non ha fruttato niente, ma ad Al ha fruttato una posizione. Sì, signori, Silver Strake è un possesso a vita e la corporazione Londra e Denver ha avuto la seconda opzione. Il duca la gode ora in suo nome, ma quando andrà in gloria passerà alla Londra e Denver, che durerà in perpetuo. La faccia di Bill era quasi immobile, ma gli occhi sfidavano l'opposizione. «C'è un punto in questo contratto che riguarda gli eredi», disse scotendo la testa con intenzione. «Si potrebbe pensare che non è necessario che il duca viva». «Basta così», il cavaliere si drizzò in tutta la sua altezza. «Il suggerimento che date è infame e io proclamo formalmente e solennemente la mia assoluta disapprovazione. E non so se sia mio dovere informare la polizia della vostra minaccia». Raccolse il cappello e si diresse alla porta. «Mi accontento di dirvi che mi considero completamente estraneo a qualsiasi piano di vendetta privata contro il duca di Montpellier». «Mi stancate», si limitò a dire Bill e chiuse gli occhi. Sir Harry lasciò la stanza, dimenticando l'astuccio dei sigari sul tavolo, e cosa abbastanza strana, Bill Sluer non glielo ricordò.